Ça et mes biscuits.
Good news, boppers. The big alert has been called off. It turns out that the early reports were wrong. All wrong. Sorry about that. I guess the only thing we can do is play you a song.
Signore e signori, buonasera. In diretta dai leggendari studi di Radiofonica va ora in onda Bar Traumfabrik seconda stagione, un programma di cinema e cazzeggio, di e con Laszlo Kovacs, Lupus Yonderboy, Simone Smith e Der Director. Buon ascolto.
Buonasera a tutti e benvenuti a Bar Traumfabrik, la trasmissione che ogni volta è più sorprendente della volta precedente. Questa è la puntata numero 39, forse, del 27 febbraio 2015. Siamo al secondo anno della nostra fantastica trasmissione webfonica, ma soprattutto oggi è la data astrale 3127.2. Auguriamo a tutti lunga vita e prosperità, specialmente a Leonard Nimoy, detto anche Dottor Spock.
Direi che con un inizio così siamo già sulla buona strada, Dottor Spock.
Diciamo anche che se voi siete al cinema e non sapete che film andare a vedere, non c'è bisogno che vi inventate chissà che o chissà quale data astrale. Cercate noi, anzi cercate Lupus Yonderboy. Bravissimo. Che non è con noi e lo salutiamo facendogli un caloroso applauso.
Grande Lupus, infatti stavo per correggerti, stasera non cercate me perché io stasera sto cercando di fare le veci di Lupus Yonderboy, che è assolutamente provato e stasera sarà la dimostrazione ulteriore che solo grazie a lui la trasmissione funziona, va liscia, succede tutto, invece noi
nel
siamo
giusto.
Noi siamo assolutamente dei cialtroni e ve lo dimostreremo sbagliando probabilmente tutto quello che riguarda la messa in onda, le sigle, le cose eccetera.
Tra l'altro, prima puntata della storia, perché tutti fanno i fanfaroni, noi invece siamo cialtroni veramente, perché non abbiamo una riga scritta, non c'è una scaletta, tutto è saltato e quindi ce lo inventiamo.
Le promesse per fare benissimo.
E sapete cosa vi dico? guardate, stiamo facendo i progressi,
siamo entrati alla grande.
Sostituisce alla grande.
Questa sera Air Director è con noi come sempre. Simone Rossi è il nostro uomo informato sui fatti.
Stai mentendo.
Daniele Pampanelli ha scalato una posizione dalla seconda fila, è passato in prima fila, come potete vedere, al posto di Air Director, vero, che ha preso il posto di Lupus Yonderboy.
Sì.
E con noi ci sono una parte del pubblico che poi avremo anche successivamente.
No, la parte del pubblico attivo, quello che partecipa ai nostri contest, giusto?
Questi ci sono i vincitori del concorso lanciato la settimana scorsa.
No, hai detto bene, due settimane fa. Svoltosi la settimana scorsa.
Cioè veramente ragazzi, c'è un livello di Alzheimer impressionante.
Sono un po' aggressivo.
Comunque abbiamo fatto già l'estrazione abbinando i biglietti ai cinema vincitori.
Sì, ricordiamo che in occasione della puntata degli Oscar, la puntata che Bar Traumfabrik fa ogni anno in occasione degli Oscar New York, Los Angeles,
New York, non li troverai mai,
dell'Academy, e abbiamo, è stato lanciato insomma l'hashtag del concorso, e chi indovinava i cinque titoli dei film in nomination, se non sbaglio.
Cinque categorie.
È più semplice di come la stai facendo in realtà.
E comunque ci sono con noi quelli che hanno indovinato e hanno vinto.
Facciamo un applauso.
Facciamo un applauso. A Alessandra Camilla. Vittoria. A Filippo Costantini che
attenzione
anche lui è il rappresentante di quelli che ce l'avevano quasi fatta
degli sconfitti cosa? Però vai. Con orgoglio
il premio più bello è essere vostro ospite.
Bravo, tanto il biglietto lo prendi uguale
E Linda
Lidia,
scusami, e Lidia che è con noi, che anche lei è arrivata seconda?
È arrivata quarta.
Alessandra è arrivata seconda.
Non abbiamo il vincitore?
Ma è vincitore
Michele Burgalossi, che salutiamo. Però
salutiamo perché ne ha prese 5 su 5
5 su 5.
Ma sono stati bravi anche loro, guarda,
assolutamente
medie altissime. I nostri ascoltatori sono preparatissimi.
E che cos'era il premio? Lo vogliamo ricordare ai 7 webbatori che non sanno.
Una fantastica accoppiata di biglietti per dei cinema che sono i migliori cinema in città e andranno estratti. Io direi che qui, allora, chi è la...
Abbiamo già estratto, in realtà. Abbiamo già estratto.
Che velocità.
Con onestà?
Anzi, direi...
Con estrema onestà, io direi che possono confermare.
Direi, abbiamo già estratto.
Abbiamo già estratto.
Michele ci sta... è il director, ci sta dietro.
Sì, no, è quello che ci dà una mano là di là, bravissimo.
Io intanto quindi premerei Alessandra Vittoria Camilla con un bel biglietto per il post-mortem.
Ma sono due biglietti o è un biglietto?
No, due biglietti. È un voucher, come un dicono voucher. Quelli bravi, con due ingressi, con due, diciamo. Grazie. E la bellissima e bravissima Lidia Di Ghionno con altri due biglietti per il Méliès.
Yes.
Finale.
Questa cosa io la contesto un po', però.
Vabbè, ma fa così.
E invece Filippo c'era. Costantini.
Abbiamo gli altri due.
Io l'ho detto che.
Michele. Sì, scusate. Michele Burgalossi, abbiamo detto che purtroppo non è presente, gli terremo il biglietto da parte.
Fare Michele Burgalossi.
Puoi fare Michele Burgalossi. E premiamo Michele Burgalossi con due biglietti per il Sant'Angelo.
Grazie.
L'aspettavi, Michele?
Bravissimo. Guarda, già essere Michele è un'emozione unica.
Essere John Malkovich sarebbe stato
certo. Di più, essere Michele e vincere un premio che non ho vinto è fantastico.
Ok, aspettiamo per premiare Fabrizio Cruciani, su cui ho da dire una postilla.
Forse potrebbe anche giungere.
E dovrebbe arrivare.
Comunque, visto che ancora non abbiamo assolutamente nominato nulla di cinematografico, direi che potremmo anche spiegare un minimo di cosa andremo a parlare. Lo sa Simone Rossi?
Sì, infatti
sì, è preparato.
Ma la scaletta non del tutto.
Ma improvvisa, ci piace così.
Parleremo dei vincitori e anche dei vinti in qualche modo del Festival di Berlino. Parleremo del film della settimana, che non può essere altro che il film di Paul Thomas Anderson, Vizio di forma. Parleremo di Automata, che è il film spagnolo con protagonista Antonio Banderas, reduce dalle avventure col Mulino Bianco. E poi mi aiutate, che altro di cosa altro parleremo? Beh, faremo un approfondimento appunto su Anderson, inevitabile. E poi?
E poi coinvolgeremo i nostri ospiti, i nostri vincitori, sulle loro capacità di indovinare le scelte dell'Academy.
E poi ecco, direi poi che basta. È meglio di così.
E poi andiamo a casa.
Abbiamo tutto coperto. Ma noi che facciamo la trasmissione, possiamo dire in quali miserie di previsioni siamo in corsi? Praticamente abbiamo indovinato nulla.
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 Poi tu ti sei ostinato sul film che piace all'Academy, tipo
Imitation
Game. No,
no.
Insistevi
no.
con Imitation Game. No, sono tutti testimoni.
Sì, è vero. Sì,
insistevi. Ragazzi, l'Alzheimer ce l'hai tu.
Ci sono i podcast. Allora io ho nominato due
ricordo. Che hai anche detto che un film bello come Imitation Game non l'avevi mai
è
visto.
È vero, l'hai detto. Hai detto altro che blockbuster.
Quello è un vero film d'essere.
Tra l'altro hai dimenticato che ci sarà un collegamento con il Cinema Teatro Concordia di Marciano, perché questa sera viene presentata l'associazione Sequenze Frequenze, che è assolutamente è una new entry nel panorama cinematografico, ovvero di chi si dà da fare nella nostra regione per far vedere belle cose, eccetera, eccetera. Questa sera loro presentano l'associazione e i loro progetti, ma noi anticipiamo la presentazione e ce lo facciamo dire in anteprima, perché siamo molto molto più fighi.
Perché la presentazione è alle 21 e noi arriviamo sul pezzo un pochino prima.
Comunque, io direi che visto che è stato così stressante far questi 10 minuti così con la paura che non funzionasse niente,
veramente siamo a 8 minuti ancora.
Vabbè, più o meno, non essere così puntuale. Io metterei il primo brano, giusto? Così sveliamo anche che, a parte questo pezzo che viene da un'altra pellicola, tutto ve lo svelo io perché voi non lo sapete, perché stavolta non siamo neanche preparati musicalmente. Sono tutti pezzi tirati fuori dalle colonne sonore di Anderson, per cui abbiamo fatto un nostro omaggio. Il primo è tratto da un documentario, film documentario meraviglioso che è attualmente in programmazione al Postmodernissimo, anzi c'è stato fino a ieri purtroppo.
Esatto, infatti.
Infatti, quindi dici The Missing Picture.
No,
sei prego, più esperto, l'hai
no,
visto, no?
No, io non l'ho visto, l'hai visto.
Ah, io l'ho visto, okay. Io l'ho visto. E effettivamente...
Vedo che vi ha anche colpito molto.
No, sì, assolutamente. Sì. È un film, un documentario, è una cosa un po' particolare, perché in realtà è un po' una commistione. Racconta un punto di vista assolutamente inedito su quello che può essere stato il periodo peggiore, spero assolutamente, della storia della Cambogia, quindi Pol Pot e tutto ciò che è successo, ma assolutamente con un livello di poesia, se secondo me di quelli esagerati. Ne ho sentito parlare bene prima di vederlo, l'ho visto e vi confermo che è da vedere. Al di là del tema un po' sicuramente pesante, c'è nella colonna sonora un pezzo che addirittura è niente po' di meno che di Adriano Celentano, e io direi di andarcelo a sentire. Stoppo la musica, quella di sottofondo, e vi metto questo altro bellissimo brano che ci andiamo ad ascoltare tutti insieme. Piccola!
Bar Tranfabrik, questa musica, i più attenti, e sicuramente in questa trasmissione ce ne sono di attenti, appassionati a Fargo, avranno colto che era stata anche colonna sonora di una delle puntate di Fargo. Esattamente entrava sul finale, mi sembra, quando è stata sparata la poliziotta.
Non spoilerare
niente. No,
parliamo di Fargo, parliamo di una serie che è già finita.
Magari qualcuno la vuole recuperare.
C'è gente che non ha scale, esseri umani che non hanno scale.
Allora, diciamo che c'era la nebbia e non si è capito niente.
Comunque è stata sparata, ma non hai detto se è stata colpita.
No, ma infatti è stata. E però la musica è questa e è bellissima.
Comunque, una corrige, e The Missing Picture starà montato al post mod ancora una settimana. Quindi ancora
meglio ancora.
Bene, bene, abbiamo tamponato questo errore. Tra l'altro. Postmodernissimo mi fa pensare al nostro ex collaboratore, che speriamo di ritrovare presto, l'uomo sul confine, che spesso ci raccontava della cinematografia mitteleuropea, e la cinematografia mitteleuropea, con l'Orso d'Oro di Berlino, ce ne parla il più mitteleuropeo della nostra trasmissione.
È vero.
Quella è la mia birra, cioè? Mitteleuropea, tra l'altro.
Sentire Simone Smith che parla della sua birra questa sera mi sembra una cosa.
Questa è la mia birra.
Se ne passa.
Anche quella è la mia birra. Oh, quella è la mia birra.
Questa mi sembra una scena che ho già visto in Piccolo Diavolo.
Scusate, abbiamo
iniziato. No, ragazzi, ho fatto in tempo a leggermi qualcosa, a ricordarmi qualcosa.
In questi due secondi che ti abbiamo interrotto.
Comunque, molti di voi sapranno, insomma, lo ridiciamo, che l'Orso d'Oro è andato a Giagia Panai. È un Orso d'Oro che ha anche un valore politico, essenzialmente, come ha sottolineato anche il presidente di giuria, che è stato Aronofsky.
Scusa, ti interrompo un attimo, sì, tanto hai tempo per approfondire. Era stato nominato questo film da qualcuno
in questa
trasmissione?
Il cui titolo è Taxi. Era stato nominato da una persona qui presente, che è seduta accanto a me, che aveva detto che avrebbe vinto.
Ma così,
ma assolutamente senza minimo di
fatti, tirando a caso, probabilmente.
A caso, però, aveva detto: attenzione a Panai. Mi ricordo che l'avevi detto. Ci hai preso. Dicevamo di Panai, è una vittoria anche politica, perché è un regista che molti di voi sapranno, è stato recluso in madrepatria dal 2010 e a seguito di un arresto, ed ha il divieto non solo di viaggiare ma soprattutto di esprimersi in opere di ingegno artistico e intellettuale per 20 anni, e quindi di fare cinema. Questo però non gli ha impedito di regalarci appunto Taxi, che è il film che ha vinto. È un film girato interamente in una vettura dove le persone che si trovano fuori, insomma i passanti, sono degli attori, anche se simulano di essere gente comune.
e non ci si aspettava che vincesse, ma insomma la spuntata. E questo, ripeto, è un orso d'oro politico, ma in qualche modo anche la notte degli Oscar ci ha fatto vedere come le stelle, le star di Hollywood possono parlare di politica e non solo. Insomma, è stata una un'edizione molto chiacchierata in questo senso. Per un orso d'oro vinto appunto da un autore come Panay, dobbiamo sottolineare il fatto che invece i due grandi autori tedeschi presenti in concorso alla manifestazione hanno fatto un flop, cioè Wim Wenders con Everything We Be Fun e Werner Herzog con Queen of the Desert, due film definiti non belli dalla critica. Ricordiamo che l'Orso d'Argento è invece andato a Pablo Larraín con il suo El Club.
Che, scusa, lo puoi...
No, non lo dico perché la memoria me lo impedisce.
Non lo può.
È un film che denuncia l'incapacità della Chiesa Cattolica di sottoporre i propri prelati criminali, cioè pedofili, alla giustizia laica. Quindi anche qui un tema molto scottante e molto attuale. Ricordiamo che Pablo, senza dire il cognome che avete sentito prima, è anche l'autore del bellissimo Tony Manero e di No, il giorno dell'arcobaleno, nonché di Postmortem, che è una trilogia da vedere se non l'avete fatto. Yes. Vogliamo aggiungere qualcos'altro, ragazzi? Non lo so, vi viene in mente qualcosa?
Non lo so.
No, mi viene in mente che comunque Taxi mi fa pensare un po' il film che era uscito l'anno scorso, che adesso non mi ricordo, non ricordo il titolo, ambientato anche quello tutto all'interno della vettura.
Lock.
Mi fa pensare un po' a questo film.
Beh, quello è un film in realtà, insomma, che invece dal punto di vista tecnico è chiaramente un film di finzione, però sì, è girato interamente all'interno di un veicolo, tecnicamente anche molto difficile per chi l'avesse visto, non lo so.
Sì, sì. Molto bello.
È anche bello, sì, molto
molto bello, grandissima interpretazione di Tom Hardy, che è veramente da mille sfumature da vedere rigorosamente. Non per snobismo, ma veramente da vedere in lingua originale, perché è massacrato nel doppiaggio, insomma.
Beh, è stato massacrato in doppiaggi anche peggiori, insomma, non sì, diciamo quali.
Ah, non lo diciamo.
Non lo diciamo.
Però io mi ricordo.
Chi vuole capire, tanto capisce.
Tiri topla giù placaina.
Esatto, una roba del genere. Ricordiamo, tra l'altro, che l'Italia invece uscì a mani vuote dal festival, nonostante l'esordiente Laura Bispuri con questo film molto interessante, che è Vergine Giurata, che in realtà ha raccolto molti consensi di pubblico. Sì, speriamo sì. Che esca presto in Italia, così ce lo vediamo. E...
molto interessante, no? Lei sorella, non so se conoscete il fratello, che è Valerio Bispuri, o Bispuri, io sapevo che si chiamava,
sì,
Bispuri. Che è un fotografo, documentarista, reportagista bravissimo, molto attivo in Sud America e veramente bravo.
Bene. Oh, cominciano le sorprese. Si è aperta la porta
e chi ci vediamo entrare?
Chi ti spunta? Uno dei vincitori.
Uno dei vincitori.
Nonché il nostro signorino Buonasera, giustamente. Esatto. Abbiamo messo.
Esatto, io proprio questo.
Lo annunciamo, lo annunziamo. Beh, Filippo Costantini. Fabrizio Simone Cruciani.
Quante ne dici?
Ho sbagliato.
Cosa stai dicendo?
Che stai dicendo?
Fabrizio Cruciani, primo classificato del concorso.
No, c'è un altro errore, quarto classificato di questo
Simone
concorso.
Non sei preparato a fare.
In realtà io sono qui solo per questo, solo per creare spunti
e per chiamare tutti gli ospiti col tuo nome.
Ma nessuno nota, voglio dire, il fatto che Cruciani è l'annunciatore della nostra sigla.
Infatti.
È un caso?
Ma no, non è un caso.
Non è un caso.
Sveglia! Sappiatelo, sveglia, condividete.
Io sono venuto qui per discolparmi, appunto, perché il concorso è stato tacciato di irregolarità.
Complotto.
Assolutamente c'è il complotto. C'è chi ha gridato al complotto.
Sveglia!
C'è chi ha fatto il Zola della situazione. E invece no, è stato puro.
Comunque,
culo.
Adesso fuori dallo scherzo, al bravissimo Fabrizio Cruciani va un biglietto, anzi due biglietti per il cinema Zenith.
Il nostro applauso.
Quarto classificato. Quindi quarto, terza, seconda. E il primo
è Michele, che è il nostro primo. Però Filippo, che ringrazia per
grazie
anche
Michele.
Grazie.
Allora, rompiamo il ghiaccio per i nostri ospiti, già che è arrivato Fabrizio
Giuseppe, non lo so come chiamare.
E diciamo la tua, il tuo quarto posto,
sì,
no? Meritato, immeritato?
Io direi strameritato, sì. C'è stato solo un piccolo errore, perché avevo pronosticato appunto Boyhood come miglior film, mentre sappiamo tutti come...
Quello è il cuore, ci ha fregato a tutti, eh?
C'è un po'...
Miglior film, chi l'ha vinto?
Tu preferivi Imitation Game, lo ripeterò tutta la sera.
Te mi hai rotto il cazzo, eh? poi fuori!
Dai, ragazzi.
Gli altri quattro invece li hai presi, diciamo...
Tutti presi, sì, ispirato poi miglior attrice protagonista Julianne Moore, anche se non l'ho visto, però...
Sulla fiducia.
Quegli attori erano proprio telefonati, premi, insomma.
Sì, perché Julia Moore, miglior attrice, ricordiamo, miglior attore.
Eddie Redmayne.
Sì,
per la teoria
del tutto. Sì, ricordiamolo. Ricordacelo.
Burman.
Assolutamente.
Poi che
miglior regia?
C'era miglior regia Iñárritu.
Iñárritu. Sono venuto appunto per modificare l'accento che tu...
Alejandro González.
No, anche perché
Iñárritu. No, cioè, mamma mia!
Una cosa a tema.
In supposo.
Esatto. Che ritroveremo più avanti.
Che ritroveremo più avanti, quindi. E poi basta, finiti così.
E poi c'era miglior sceneggiatura originale.
Bravo.
Appunto. Che era andata Birdman sempre.
Sei stato combattuto nelle scelte o le hai sparate?
Ma non ho capito perché stai facendo questo test.
Sì. Perché poi lo faremo anche. Perché poi lo faremo anche a loro per capire il complotto.
Jacques!
Per capire, perché bisogna capire.
Ma miglior sceneggiatura originale ero un po' indeciso con Grand Budapest Hotel, poi però preso appunto da l'emozione visto una settimana prima il film, ho detto secondo me Birdman ha buone possibilità.
Voi siete soddisfatti dei premi fra tutti quelli che, a parte pronosticarli, ma insomma siete soddisfatti di come sono andati questi,
allora,
Oscar?
Io sono viziato dal fatto che miglior attrice non protagonista avrei anche preferito Emma Stone.
Vai, anch'io, grandissimo.
Perché, però diciamo, sono un po' viziato da, anche da... dal cuore, dai sentimenti in questo momento,
cioè dalla bellezza, diciamo.
Diciamola tutta.
Chiaramente parliamo di quelli candidati, non quelli che non candidati, insomma, perché sì, altrimenti sì, potremmo fare aprire un discorso molto, molto ampio, insomma. Esatto. Lidia?
No, anche il mio premio è assolutamente meritato.
Cioè, ti dobbiamo sentire.
Diciamolo subito.
Per essere d'accordo col tuo pensiero, ti dobbiamo sentire.
Eccomi. No, dicevo, anche il mio premio è assolutamente meritato.
È una qualità!
Ho sbagliato la miglior attrice protagonista, perché avevo...
Qualcuno dice anche il ragazzo, attenzione, qualcuno dice che...
anche il ragazzo stesso.
Ma dal pubblico, da casa.
A casa, è arrivato adesso...
Dicevi?
No, che ho sbagliato la miglior attrice protagonista. E non mi sono fidata dei pronostici che davano vincitrice Julianne Moore, ho preferito Rosamund Pike.
Ricordiamo,
mi è piaciuta molto,
Bella gara.
Ricordiamo la protagonista di Gone Girl, che era in effetti l'altra grande, la grande sconfitta.
No, poi l'altro film non l'avevo visto.
Anche se però la vincitrice era telefonatissima, insomma, si sapeva.
Sì.
Voi pensate,
Julianne Moore.
Sì. Pensate che tutti questi premi a Birdman siano giusti e ve li aspettavate così tanti?
Sì. Io ho votato.
Prego,
scusa.
Ale.
No, io ho votato Birdman, ma non pensavo vincesse. Cioè, non pensavo che vincesse così tanto. Io mi metto niente.
Parlate più vicino al microfono.
Metti la cuffia, così riesci a sentire quello
è un bel trucco.
Così senti i tuoi pensieri.
No, non pensavo vincesse, speravo vincesse, quindi il mio voto è stato... Ho sbagliato infatti la sceneggiatura non originale, perché avevo votato Nightcrawler, perché mi è piaciuto moltissimo, speravo qualcosa vincesse. È stato più una votazione...
Di pancia.
Esatto. E sono stata molto contenta di Birdman. Non sono d'accordo anch'io per l'Arquette, per come abbiamo...
Sì, ma è un discorso inutile il tuo.
Il mio. Non mi piace.
Miglior attrice non protagonista,
no? Protagonista.
In che film?
Bisogna spiegare, perché io e Alessandro abbiamo avuto una discussione abbastanza lunga e argomentata su Boyhood, che io ho adorato. Lei è rimasta delusa, diciamo.
Molto delusa, e quindi non. E poi non mi piace Patricia Arquette come attrice, anch'io avrei preferito Emma Stone. è vero anche che non c'era, diciamo, storia, perché dare un solo una nomination a Keira Knightley era fuori dalla grazia di Dio, cioè era una cosa improponibile. Quindi è vero che era l'unica categoria dove non c'era tutto questo gioco, diciamo.
Perché Keira era in Imitation Game, film amato da Pampanella.
Ah, che dico io.
Che film è bello.
Che l'ha votato. Sì. Io l'ho votato senza averlo visto, perché secondo me va fatto così.
No? Ti fidavi di Pampanella?
Certo. Ma non l'ho detto. No, dai. Sta diventando una barzelletta questa trasmissione.
Sì.
Lui è sempre stata,
francamente.
Io direi che, visto che se no il povero Pampanelli comincia a risentirsi, metterei il prossimo pezzo che viene.
Scusa, prima che mandiamo il prossimo pezzo, vogliamo dare una pacca sulla spalla virtuale di Marco Della Torre, che è come se avesse vinto lui il primo premio sulla puntata degli Oscar.
Ma questa così, cosa che la suggerisce?
Io te lo dico, io proprio spontaneamente, perché spontaneamente. A Marco.
Va bene, va bene.
Allora, sì, dedichiamo questo pezzo a Marco.
A Marco Della Torre.
Dedichiamo
come
questo
negli anni
pezzo
80.
Assolutamente, a Marco Della Torre, un pezzo che è datato 1972, ma veramente straordinario, strepitoso. È in Inherent Vice, ovvero nel film di cui andremo a parlare quando rientriamo. Vizio di forma è titolo italiano, traduzione un po' così come al solito tirata per i capelli, poi vi spiegheremo anche perché, giusto perché voi lo sapete, vero? Sì, assolutamente.
Fidati.
mi fido. Il pezzo si chiama Vitamin C, è dei Can, e visto che inizia subito devo fare come prima, devo stoppare la base e ve lo faccio sentire così a manetta.
Anche sì.
Traumfabrik. We'll be right back. Das war bei Traumfabrik.
Chi rientra? Simone?
C'hai il microfono aperto. Microfono quindi aperto. Quindi quando dici chi rientra, devi sapere che probabilmente sei già dentro.
Guarda, allora io infatti farei notare questa cosa, che siamo dei cialtroni, ma questa puntata è stratosferica.
Ah, ma è un'idea tua, è venuta da te?
Assolutamente spontanea.
Pensiero spontaneo di Pampanelli. E dicevamo, vogliamo parlare assolutamente, forse del miglior film attualmente nelle sale, Perugine sicuramente.
Sicuramente il più atteso.
Il più atteso, quello con la locandina più che incuriosisce di più, con degli attori di quelli che ti invitano al cinema solo perché sai che sono lì.
Sai che a proposito della locandina, quando l'ho vista distrattamente, ma molto distrattamente, qualche giorno fa, ho pensato non vi dico a che cosa ho pensato.
Qualcosa di volgarissimo.
Ho pensato ad Animal House. Ho detto, ma hanno rifatto Animal House, una nuova versione di Animal House,
scusate, fermi, silenzio, un attimo, si deve sentire, hanno risterrato Animal House.
No, non ho detto risterrato,
vabbè, io vado,
restaurato, ma non ci sono riuscito.
Io non potrei dirlo, quindi.
Comunque, quella locandina mi ha fatto pensare Animal House.
Ah.
Ma non c'entrava niente.
Infatti, mi ha fatto pensare a un altro film, però. Ma vedi quanto è strano.
Quale?
Cioè? Soffocare.
Soffoco.
Siamo veramente bassi.
Posso dire una cosa, proprio sinceramente?
Tre stronzi.
Ho detto una cosa seria.
Torniamo a noi. Air Director, concludi quella frase che erroneamente ti ho interrotto.
No, quel tuo dito lì che fa paura. No, dicevo, è sicuramente. Allora, intanto non abbiamo detto dov'è in programmazione. È in programmazione al postmodernissimo. Mi pare che anche in lingua originale il mercoledì, tipo. Uh-huh. Esattamente, uh-huh. Abbiamo Alessandra che conferma. E è un film che sicuramente vale la pena di andare a vedere. Io l'ho fatto prima di venire qua, quindi lo posso commentare a caldo. Secondo me, diciamo subito che si tratta fondamentalmente di un poliziesco, un noir.
Sì, un poliziesco ambientato negli anni 70.
Ne parlo con l'unico che l'ha visto, mi pare, qui dentro, giusto?
Apparentemente
quindi,
sì.
Sì, apparentemente sì.
Però io posso parlare di gossip.
Sì, ogni tanto tu intervieni.
Non spoilerate, eh. Don't spoiler, dude.
Bravo. Nella California degli anni 70, dove c'è questo investigatore privato, un po' fricchettone, come si dice, sì, Sportello.
Esatto.
Infatti il nostro amico Sportello, che è assolutamente un figlio dei fiori, come se ne facevano una volta, che ha a che fare con i soliti casi intrecciatissimi, in cui ci sono personaggi che non si sa se sono collegati oppure no, e in cui ci sono fantomatiche organizzazioni, insomma tutto quello che effettivamente un buon poliziesco ha da offrire. La cosa che probabilmente è la più curiosa è appunto questo stile un po', se vogliamo, leggermente lisergico, ma neanche troppo, perché effettivamente io mi aspettavo qualcosa di più in quel senso, anche conoscendo appunto l'autore, che è
pronuncio bene, è Thomas Pynchon,
ma tanto oggi non c'è Lupus, per cui possiamo pronunciare male qualsiasi cosa.
No, in realtà, collegandomi a quello che hai detto tu, leggendo un'intervista fatta a Paul Thomas Anderson, emergeva il fatto che lui aveva tentato in passato di adattare altri romanzi di Pynchon, tra cui leggo L'arcobaleno della gravità, e aveva detto che ogni volta si era ritrovato impantanato per la difficoltà. E anche nel caso di Vizio di forma, per quanto la traduzione sia discutibile, ha realizzato tre script diversi, uno molto diverso dal testo, per quanto possibile, uno molto simile e uno che era una sorta di ibrido. In realtà, quando è andato a girare il film, si è reso conto che si avvicinava sempre di più alla versione simile a quella letteraria, tant'è che un film, per chi lo vedrà, è molto classico nella sua struttura, fatto molto di dialoghi, proprio perché riprende
a tratti anche fedelmente l'opera letteraria, ed è un po' un'anomalia, insomma, relativa per un autore come Anderson, perché è solo il secondo film in cui lui si ispira a un testo letterario, il precedente del Petroliere.
Posso chiedere perché abbiamo detto già due volte, accennato al fatto che il titolo non è stato tradotto proprio in maniera assolutamente non fedele, ma forse anche un po' fuorviante, e allora vorrei che Michele ci spiegasse, no? Questo...
Sì, più che altro lo spiega a un tratto nel film.
Intanto qual è il titolo, come dovrebbe essere?
Inherent Vice.
Che è vizio intrinseco.
Come, scusa?
Sarebbe intrinseco, non di forma, ovvero spiega nel film a un certo punto che nelle assicurazioni marittime, quindi per il trasporto delle merci, ci sono alcune merci che non possono essere assicurate perché potrebbe non dipendere dal trasportatore, quindi dalle precauzioni che ha preso, il danneggiamento appunto di queste merci. Esempi tipo delle uova che si rompono, dei bicchieri o della cioccolata che si scioglie, dice effettivamente non posso farci niente magari, no? E quindi tutto il film c'ha questa probabilmente sottolettura. E tra l'altro io ho trovato un pezzo di un commento di un giornalista che faceva notare che tutto il cast di questo film è in qualche modo imparentato. Ma vi spiego perché, al di là di Joaquin Phoenix, che ovviamente è il fratello di River, Owen Wilson, che è uno dei protagonisti, coprotagonisti, è il fratello di Luke e Andrew Wilson, quindi certo. Altri, diciamo, Eric Roberts, il magnate Michael Wolfman, è il fratello di Julia Roberts.
Chiaro.
Serena Scott Thomas, che fa la moglie di Wolfman, è la sorella di Christine Scott Thomas. Poi c'è Josh Brolin, figlio di James Brolin, e quindi diciamo qualcuno si è interrogato dicendo: ma questo vizio di forma, comunque, insomma, questa forse ha influenzato anche Anderson nella scelta di questo cast così particolarmente intrecciato, no? Con
forse sì
mi sembra un po' il Festival di Sanremo dei figli,
potrebbe essere, potrebbe essere, sì,
comunque,
sì.
Edizione epica,
esatto,
epica.
Epica. Comunque epica. Diciamo se insomma cosa ne pensiamo di questo film, insomma a me è piaciuto perché mi ha ricordato un altro film. Poi quando sono andato a leggere un po' di recensioni qui e là e ho trovato che qualcuno ne parlava, sono stato anche contento. Comunque il film che mi ha ricordato più di tutti è Il lungo addio di Altman. Mm-mm. E lo ricorda non solo per la trama ma anche per l'atmosfera che si respira. È il periodo più o meno lo stesso, a cavallo tra la fine degli anni 60 e i primi anni 70, quindi la fine degli hippie veri e propri. E in qualche modo Anderson è fedele a se stesso in questo senso, perché per chi non lo sapesse, la prima volta in cui è stato assistente di regia è stato appunto con Altman per Radio America, quindi in qualche modo è anche un omaggio al suo grande maestro.
Si sente che state confabulando?
No, io volevo soltanto segnalare che Inherent Vice è in copertina del nuovo numero dei Cahiers du Cinéma.
Cavolo, ma la Pampanelli è stupefacente,
quindi sarà uno dei nominati.
Ma
uno
è
di quelli
tua
che...
questa segnalazione arriva proprio da te, dalla tua cultura?
Assolutamente da me, dalla mia cultura.
Sì, attenzione, un'altra sorpresa, parliamo di cultura e si apre la porta. E chi esce non certo Andrea Fioravanti, ma bensì con un
noi stiamo faticosamente cercando di portare avanti una
comunque
puntata.
Vorrei far notare adesso seriamente parlando, se posso, il look di Sportello, di Larry Sportello, no? Sportello,
Doc
è ispirato dichiaratamente al look del Neil Young degli anni 70, insomma.
Che è anche presente nella soundtrack.
Sì. Esattamente, perché tra l'altro Paul Thomas Anderson, mentre scrivevano e valutavano la sceneggiatura insieme a Joaquin Phoenix, nel momento in cui avevano raggiunto un accordo per girare il film, ascoltavano Neil Young nel momento in cui appunto affrontavano il lavoro della stesura. E gli è parso giusto anche come omaggio a Neil Young, ma anche perché effettivamente il look da figlio di fiori degli anni 70 di Neil Young era assolutamente perfetto per il personaggio di Doc Sportello.
Assolutamente. Allora io direi che
comunque insomma ci consigliate di andarlo a vedere questo
assolutamente
film.
Assolutamente.
Posso dire,
Andrea Fioravanti in console.
Io ho visto questo film
incredibile.
Incredibile.
No, no, io volevo questo film.
Far notare che noi parlavamo di film di Sergici e poi arriva qui un prodotto strano che è. Comunque, visto che il tempo è sempre tiranno e soprattutto visto che dobbiamo collegarci con i nostri ospiti da Marciano prima che siano protagonisti della loro serata,
non è che sia troppo tardi.
Infatti, io passerei al prossimo pezzo, che è un altro pezzo che è contenuto in questa colonna sonora di Vizio di Forma e che è cantato da Minnie Riperton. E chi è Minnie Riperton? È una cantautrice scomparsa nel 79 che è madre di Maya Rudolph. E chi è Maya Rudolph? Niente po' di meno che la moglie di Paul Thomas Anderson. Quindi allora, quanti però, collegamenti
è un caso?
Però ve lo dico,
sveglia,
no, però ve lo dico, è una gran bella canzone. Io intanto comincio a metterla sotto così la potrete cominciare ad assaporare e ci sta benissimo nel film, riporta indietro sicuramente nel tempo, e visto che a noi piacciono gli anni 70 ve la facciamo sentire tutta quanta. Will a lady pin me in her hair? Will a child find me by a stream? Was born. It blooms to spread love and joy, faith and hope to people forlorn. Inside every man lives the seed of a flower. If he looks within, he finds beauty and power.
Zurück zur Bar Traumfabrik.
Sempre qui, sempre in diretta, tra una birra, un messaggio, una telefonata e un ospite che ci saluta e se ne va. E, abbiamo salutato Fabrizio Cruciani che se n'è andato, ha ritirato il premio ed è scappato come qualcuno
è un caso? È un caso?
Sveglia, condividete,
guardate come fa con gli occhi ogni volta,
fa paura, fa paura.
Bisogna stare sul pezzo. Air Director, pochi minuti fa stava parlando del Cinema Concordia di Marciano e dell'iniziativa che
questa sera succede qualcosa,
i nostri amici ci stanno portando avanti. Sequenze che è? Com'era quella cosa?
Sequenze, frequenze. Allora, chiamiamoli e facciamoci spiegare
non
da loro.
Non ditegli che ho detto quella cosa, però. Noi
no, no, non lo diciamo. Allora, dovrebbe esserci... vediamo quando si connettono, perché... Eccolo, dovrebbe esserci Stefano al di là... Di questo...
Eccolo.
Cioè, si sente anche bene, che meraviglia. Ma guarda,
di là delle nuvole.
Tecnicamente siamo perfetti. Allora, okay. Stefano, che come dicevamo, fa parte è tra i fondatori, credo, dell'associazione Sequenze Frequenze, che questa sera viene ufficialmente presentata alla popolazione. Pampanelli, non strappare fogli sotto il microfono. Scusateci lassù da Marciano, ma qui c'è Daniele Pampanelli che fa un po' di rumori.
Non è abituato alla radio, non è abituato.
Infatti, state per presentare questa vostra nuovissima associazione che si prende, diciamo, come obiettivo quello di promuovere l'arte e la cultura, ponendo particolare attenzione al cinema. Quindi, presentatevi via e spiegateci un pochino di cosa si tratta in particolare.
Su via.
Allora, sì. Nasce proprio dalla volontà di promuovere l'arte e la cultura con un occhio di riguardo al cinema, come hai potuto ben dire, e lascio la parola all'altro socio fondatore, Davide Tassi, che potrà sicuramente spiegare brevemente quello che faremo.
Quindi
quello,
ecco,
che sarà.
Subito Stefano passa la palla e vabbè vediamo Davide che...
Sì, penso.
Non ci siamo, ragazzi, cercate di trovare un modo per comunicare con noi, anche con i segnali di fumo può andare bene.
Non mi sentite?
No, vi sentiamo, ma ogni tanto quando vi accavallate con le voci la nostra linea non regge, per cui...
Frequenze sono altissime.
È un piacere essere sulla trasmissione e niente, volevamo semplicemente raccontarvi che... Siamo nati perché apprezziamo molto il cinema, ci ritrovavamo molto spesso a casa di ognuno, diciamo, molti, se non altro di...
Sì, tutti insieme, appassionatamente.
Ognuno di noi, insomma...
A una casa.
Ma poi a un certo punto abbiamo iniziato a ritrovarci insieme a casa ogni volta di qualcuno di diverso, insomma, a vedere film, e poi abbiamo deciso di metterci insieme per fare qualcosa... in grande,
cioè,
diciamo
sì, che non volevate restare rinchiusi in casa, ma vi sarete detti: vediamo se ci sono anche altri che sono interessati come noi a vedere, recuperare pellicole. Per esempio, questa sera che cosa proietterete lì?
Il ragazzo invisibile di Salvatore.
Sì. Come mai questa scelta? Come mai questa scelta?
Perché è stata coraggiosa, e quindi anche noi penso che abbiamo fatto una scelta abbastanza coraggiosa, perché il paese marciano, insomma, lo conoscete, non è molto grande. Il cinema in questo periodo sta vivendo la stagione, il periodo, insomma, che tutti conosciamo, quindi con i suoi con le sue difficoltà, e Salvatore in un momento del genere ha fatto un film così un po' fuori dagli schemi, diciamo, di quello che di solito è il cinema italiano, e noi
sì.
Niente, abbiamo appoggiato.
Ci sono vari motivi, tra cui anche, appunto, dato che la serata di presentazione di un'associazione che si occuperà molto del cinema, questo è un film di fantascienza italiano, che è un genere che è quasi praticamente inesistente in Italia, e quindi abbiamo deciso, insomma, di, dato che la fantascienza è andata sempre di pari passo col cinema, dal punto che nel 1902, sin dagli inizi del cinema, Georges Méliès con il suo viaggio sulla Luna, quindi iniziò un po' il genere della fantascienza al cinema. E niente, quindi abbiamo deciso Il ragazzo invisibile appunto per questo.
No, no, poi ci può essere anche un collegamento nel titolo col fatto liberissimi che magari... di scegliere il film che preferite.
No, dicevo, magari il fatto che Ragazzi invisibili potevano essere quelli che si chiudevano in casa per vivere la loro passione per il cinema, adesso magari uscite allo scoperto. E soprattutto, cosa farete quindi da oggi in avanti, una volta ufficialmente nel gota di quelli che in Umbria si danno da fare per promuovere il cinema e la cultura? Cosa proporrete?
Allora, partiremo già da mercoledì 11 con il mercoledì di Sequenze Frequenze e qua al Concordia.
Babam.
Quindi, esatto, un ciclo di film... Ah, e partiremo, mi mi dicevano appunto con Steel Ellis, e poi passeremo a Metropolis. Questi sono sì, la settimana successiva. Sono comunque degli appuntamenti già stabiliti, ma poi abbiamo già strutturato tutta una serie di incontri che poi avranno anche... Ah, poi ci sono anche delle cose che si muovono in altri ambiti, abbiamo dei contatti anche per degli ospiti particolari con altro cinema di qualità, altro cinema un pochettino ricercato e ecco, insomma, ci sono diverse sorprese.
Poi eventi a tema, serie a tema, Halloween, tema Star Wars, cioè ne faremo molte, abbiamo molti progetti.
Siamo tra l'essè e il nerd, Siamo in bilico, sì. Esatto.
Nerd
e
sé.
Poi che ha?
Ma nerd e sé. Funziona male.
Progetti con le scuole.
Ah, ecco.
Molti progetti con le scuole in cantiere.
Ci occuperemo con progetti con le scuole, cortometraggi, eccetera.
Non mi sembrate convintissimi, ragazzi.
No, vabbè, ma giustamente considerate che tra 20 minuti loro saliranno lì sul palco per presentarsi.
Il fiume di gente che sta entrando
che arriva
in
Concordia,
vedi, è quello. Ma quindi diciamo, voi avrete come base il Concordia, ma poi puntate anche ad uscire da quelle che sono poi le mura proprio del cinema e portare magari appunto anche la cultura in senso più trasversale in quella che è la vostra città e che penso insomma che soffriate un pochino la mancanza magari di tante proposte culturali, quindi assolutamente... Da premiare questo vostro entusiasmo, questa vostra iniziativa. Una domanda importante: dove possiamo trovarvi, dove possiamo scoprire cosa farete, quello che gli appuntamenti che proporrete?
Siamo attivi ovunque, su Facebook, su Instagram, su YouTube addirittura e su Twitter, quindi potete seguirci tranquillamente con qualsiasi social.
Su YouTube c'è già il primo cortometraggio di presentazione dell'associazione, non so se l'avete già visto.
No, adesso l'andremo a pescare e lo posteremo sulla nostra pagina, così vi facciamo un po' di promozione anche noi.
Omaggio.
Grazie.
Un omaggio, grazie. Abbiamo capito che è un omaggio, ma non abbiamo capito chi, quindi...
A maggio,
certo. Quindi, comunque, Sequenze Frequenze dappertutto, in tutti questi canali vi troviamo come Sequenze Frequenze, giusto? E allora io direi che il Bar Traumfabrik vi fa assolutamente un enorme in bocca al lupo, perché noi appoggiamo veramente queste iniziative e speriamo anche che ci verrete a trovare qui in studio, giusto?
Assolutamente, ce l'auguriamo, ragazzi. Ecco,
siete ufficialmente invitati, quindi stasera non era possibile perché avevate ovviamente altri impegni pregressi, ma sappiate che il nostro studio è aperto per voi e verremo anche a trovarvi a Marciana a vedere quello che combinate, d'accordo?
Siamo ben felici.
Alla grande.
Allora,
un grande... saluto a Romolo del Concordia.
Grazie.
No, c'è il delay del satellite, no?
Sì, c'è il delay. Allora, grazie ragazzi.
In bocca al lupo.
Ci vediamo lì al Concordio, ci vediamo qui. Un in bocca al lupo da tutto noi del Bar Traumfabrik. A presto.
Grazie mille.
Ciao.
Frequenze e sequenze?
Sequenze, frequenze. Ora benissimo, noi posteremo questo loro video, andiamo a cercarlo.
Non volevo fare quello...
Fallo fino in fondo, allora.
Se non erro,
Frequenze e Costantini
è un pezzo di Franco Battiato dall'omonimo album di 1976.
Sequenze e Frequenze, penso che sia un pezzo di Battiato, ma non un album.
Verifichiamo subito. Attenzione.
Ma siccome siamo tutti bravi con il Google degli altri,
comunque diaria di rivoluzione.
Facciamo l'album Giubbe Rosse.
No, Giubbe Rosse è la versione.
Giubbe Rosse è un live. Innanzitutto,
allora, potrebbe essere un album di Tiziano Ferro?
Potrebbe essere un album di Tiziano Ferro.
Perché no?
Comunque io direi che Bar Traumfabrik non si fa coglionare, perché vedi, siamo...
Anche sì!
Siamo trasversali, pronti a prendere tutto quello che cappiamo nell'etere.
Sulle corde di Aries è l'album.
Sulle corde di Aries.
quindi
direi pure esti cazzi, però
esti grandi
esti cazzi, okay.
Però insomma, quindi aveva detto bene, no?
Aveva detto bene,
allora, lunghissima di 16 minuti.
No, ho detto bene anch'io, che era una traccia adesso, in un ultimo.
Allora io direi che quel sesto posto potrebbe quasi diventare un quinto ad onore.
Sì, stiamo quasi per pescare. Quinto, allora,
musica.
Io direi infatti di ritornare alle colonne sonore di Anderson e tra i suoi film da me apprezzatissimo, non so da voi, c'è anche Boogie Night. L'avete visto? Vi è piaciuto? Assolutamente. E in Boogie Night c'era un brano di quelli proprio, no? Al bacio. Sto parlando di Living Thing, pezzo dell'Electric Light Orchestra, una cosa di quelle veramente grande, fenomenali. Ve lo mettiamo subito, ve lo facciamo ascoltare perché a noi piace tantissimo e poi torniamo parlando di che? Boh, lo scopriremo, non lo sappiamo, non vogliamo farci del male da soli, quindi non ve lo diciamo.
Data astrale 3100.
Vai con l'Electric Light Orchestra, tutta per voi.
Traumfabrik. Zurück zur Bar Traumfabrik.
Rientrati in studio come al solito con i nostri problemi tecnici che facciamo apposta ovviamente, vogliamo soltanto dimostrare a Lupus che senza di lui noi siamo assolutamente perduti. Scherzi a parte, visto che abbiamo qui con noi niente po' di meno che Andrea Fioravanti, io lo coinvolgerei subito, anche perché sappiamo che è un periodo intenso, qui a Perugia si fanno un sacco di belle iniziative e secondo me qualcuna ce ne potresti anche raccontare, no? Giusto?
Assolutamente.
O come direbbe qualcun altro,
in supposo.
Benissimo. Prima però vorrei innanzitutto sponsorizzare
questo buonissimo limoncello che vado testé a bere e che coinvolgo
assolutamente
gli altri,
sì.
Cioè, vorrei, sì, appunto, siamo promuovere questo. Vorrei fare un cin-cin sul limoncello. Cin-cin,
wow. Sul limoncello.
Ristorante La Madonnina, Prezzi Modici, cioè, va bene, parte questa cosa.
Eventualmente ci porti anche con la tua macchina, giusto? Per quelle gite in cui poi vendi le pentole. Esatto, assolutamente. Sì,
esatto. Bene, invece, riguardo agli appuntamenti, la prima cosa che vorrei dire è che stavate parlando di Paul Thomas Anderson. Qualcuno qui mi ha addirittura accusato di volerlo difendere. Io non difendo, io noto le differenze, come farebbe una rubrica delle settimane enigmistica.
Cioè, è la qualità!
Dire, è la quali- cioè, è un problema di qualità, sì. Nel senso che vorrei far notare due cose. La prima è che i film precedenti di Paul Thomas Anderson erano film monoliti, cioè erano film personaggio.
Il vogliamo citarne alcuni?
Il petroliere, vogliamo citare Il petroliere o vogliamo citare The Master, che secondo me è stato uno dei momenti poetici più alti di Paul Thomas Anderson. E questi film avevano uno spessore, una profondità che appariva evidente, non andava a cercata e avevano il pregio appunto di colpirti per la loro imponenza. Philip Seymour Hoffman e Joaquin Phoenix in The Master appunto riescono a creare questa atmosfera di profonda malinconicità su cui cresce il lato oscuro degli Stati Uniti, che è appunto Scientology, ma non ridurrei banalmente a Scientology alla trama, così come non ridurrei il film Vizio di Forma alla trama. E perché questo film, appunto, a differenza dei film precedenti, la profondità, il senso di questo film vanno un po' cercati, vanno un po', come dire, riscoperti, perché il film non è un film monolite come gli altri, piuttosto si perde in mille rivoli narrativi, mille personaggi. È un film corale in questo senso, però è forse, a mio parere, per cui non conta quasi nulla, forse si tratta di un film non so, diverso dai precedenti, non completamente riuscito, perché si è affidato ad un racconto, romanzo barra romanzo, in cui la trama era preponderante. Detto questo, ci sono dei momenti, ne avrete già parlato, veramente altissimi. C'è Joaquin Phoenix, che davvero ormai non abbiamo più aggettivi da spendere.
Bravissimo, su Joaquin Phoenix, senza veramente usare parole, spero.
Sì, proprio non ci sono aggettivi. Cioè, in più, ragazzi, non so se l'avete notato, ma c'è una fotografia ed un montaggio in questo film superlativi. Insomma, diciamo, a livello di forma questo film non ha vizi, però sicuramente a livello di senso, di profondità, di quella amarezza, di quello spessore di amarezza e malinconicità, di
quella densità, no?
Bravissimo, hai tolto. Io stavo cercando da mezz'ora l'aggettivo, tu in una parola hai trovato. Comunque, visto che mi avete interpellato,
il mio lavoro.
Ma guarda, questa sera, questa sera Pampanelli
è da mezz'ora che cercavo l'aggettivo. Detto questo, invece, è un periodo di febbrile attività per Perugia. E vengo ora dal Cinema Zenith, dove c'è stato Pippo Del Bono. Abbiamo fatto la due giorni, due lunedì di fila su Francesco Rosi, davvero, cioè, quindi diciamo che
il cinema... Domanda, la città risponde bene, bisogna anche dire questa cosa.
La città risponde bene, la città risponde, la città risponde bene. Ora si sono persi un po', l'avvento del post mod secondo me ha sparigliato le carte, questa è una cosa positiva, ha sparigliato le carte, quindi risponde bene, non abbiamo più i termini di bene o male i assoluti che avevamo in precedenza. La città risponde, questo è importante. In più volevo dire che con l'avvento del mese di marzo, oggi ultimo giorno del mese di febbraio, con l'avvento del cinema del mese di marzo, il Cinema Zenith si tinge di rosa. E a questo proposito voglio coinvolgere Filippo Costantini, che è qui. Non so in quale altra veste,
in molte vesti, stasera multiformi,
però
in
partenza quasi vincitore.
Il cinema è femmina, atto
secondo. Io sono in veste di quinto classificato del contest,
però non si può bullizzare così anche Filippo.
Sono arrivato cioè, quinto.
Adesso ho capito che manca Marco Della Torre, a cui vogliamo un gran bene, però, e che è un po' la vita.
Potete dare una pacca sulle spalle a me. Io grazie. È stata una grande emozione. Io sono in veste di Michele, com'è il primo?
Qualcosa con gli ossi?
Sgarbossi, sì. Io sono in rappresentanza di Michele Sgarbossi. Burga, che tra l'altro penso
questo è un nome falsissimo.
A questo punto ci aspetterà fuori per picchiarci.
C'è qualcuno dietro.
Ma casualmente, visto che passavo da queste parti e visto che appunto ci sei anche tu, Andrea, perché non parlare dell'appuntamento di lunedì al cinema Nadir, al ristorante Nadir sotto il cinema Zenith, cioè con la prima cinecena dell'anno della Sagra del Cinema. E appunto, che cosa? Il cinema è femmina, atto secondo, cioè faremo questa cinecena
di cui non abbiamo l'immagine,
di cui non abbiamo l'immagine,
peccato, non abbiamo
neanche di repertorio,
neanche di repertorio, però su Facebook si trova, sulla pagina, la pagina della Sagra del Cinema. Okay. Quindi un viaggio cinegastronomico nella storia di tre grandi attrici, appunto, cioè Monica Vitti, Sofia Loren e Virna Lisi. Atto secondo perché appunto l'anno scorso, in una delle cinecene che abbiamo fatto con il maestro Fioravanti al Nadir, abbiamo cominciato a raccontare il lato femminile del cinema italiano. Quindi l'anno scorso, se non sbaglio, c'era Mariangela Melato,
Magnani, Melato e
Claudia Cardinale. La città da questo punto di vista sta rispondendo bene, perché siamo praticamente al completo, però ancora qualche posto c'è, e quindi io approfitto,
invitiamo
vigliaccamente di questo
facciamo promozione, esatto. Perché si tratta in realtà di una formula ormai sperimentata e veramente divertente. Io continuo a chiedermi perché mi chiamano, e probabilmente perché o costo davvero poco o perché mi lascio prendere per il culo clamorosamente.
Entrambe le cose, entrambe le cose.
Sei contento di una cena?
Sì. Esatto, è come un film. Posso dire che Andrea ha cominciato a ragionare sul testo, sulla, diciamo, la traccia da seguire, da seguire lunedì, molto interessante, e diciamo ha anche ipotizzato alcune battute molto simpatiche che io non citerò, e non citerò neanche lunedì, perché insomma
sono così simpatiche che non devono essere
simpatiche,
si sciupano,
esatto. Bravo, sì. Diciamo che c'è questa immagine alla Pippo Franco, che, insomma, che è un po' il nostro punto di riferimento in
culturale.
Certo. Comunque, no, serate veramente divertenti, a cui ho avuto la fortuna di partecipare l'anno scorso, una di queste, insomma, poi degli ospiti meravigliosi, insomma, loro sono.
E invece, parlando di cena, che cosa? Il menù ci può illuminare
il menù, se ecco volete, qui, ve lo posso dire, ma anche no.
Sì, vabbè, ma no, poi lo posteremo comunque.
Mentre cercano il menù, io per non bruciare.
Mentre
cercano il menù, per non bruciare secondi preziosi della trasmissione che ormai è un cult della radiofonia italiana, vorrei dire: esatto, era esattamente quella. Vorrei citare che, comunque, esattamente il giorno dopo la cinecena al Nadir, inizia il percorso come tutti gli anni, giunto alla settima edizione, di cui abbiamo una locandina magnifica. Non so
chi è
l'autore di questa locandina.
Però guarda, forse è una delle più belle cose che ho visto quest'anno.
Sì, esatto. A proposito di donne, giunto alla settima edizione, si ripromette di investigare il cinema al femminile del ovviamente del panorama italiano, ma anche internazionale. Giunta alla settima edizione, in realtà ci sarebbero anche due edizioni precedenti non conteggiate, perché ancora non era sotto il patrocinio del Centro delle Pari Opportunità dell'Umbria. Comunque, il Centro per le Pari Opportunità dell'Umbria propone esattamente 5 appuntamenti allo Zenith il martedì. Saranno nostre ospiti Costanza Quadriglio, la regista, ebbene la scrittrice Marina Forti, e poi ancora Eleonora Danco, regista di Incapace, veramente documentario molto molto importante. Antonietta De Lillo sarà nostra ospite, la mitica Antonietta De Lillo, che credo non abbia bisogno di presentazioni. Ed in più proporremo In grazia di Dio di Edoardo Whisper, con una serie, con una tavola rotonda tra giornalisti, eccetera. Quindi davvero vi prego, non mancate. A proposito di donne, edizione, settima edizione 2005 al cinema Zenith.
Ho il menù e potremmo dire, dopo Gassman legge il bugiardino,
il piatto forte,
il piatto forte dopo Andrea Fioravanti.
Grazie.
Secondo me il saltimbocca alla romana con carciofi, olive, capperi e patate arrosto.
Beh, meraviglia. Però vorrei dire un'ultima cosa riguardo chiusura di questa, a proposito di donne di cui parlava Andrea.
La locandina di chi è?
La locandina di chi è? Non lo so, però io so chi è che ha suggerito questa bellissima nuance sul Pantone Marsala, e vorrei ringraziare
Milly Cagiotti, bravissima.
Bravissima Milla, grazie Milly. La locandina, sveliamo l'arcano che tutti hanno capito. La locandina è stata fatta da Daniele Pampanelli. C'è un bellissimo disegno davanti. Guardate la locandina
e delle scritte dietro.
Incredibile. Pensate un po'. Guardate la locandina non solo per bellezza, ma anche per vedere gli appuntamenti. Grazie.
Ecco, inzupposo. Allora, visto che il tempo stringe, come giustamente dicevate, io metterei un altro pezzettino.
Scusa, posso farti una richiesta?
Vai.
Possiamo mettere la colonna sonora di Ascensore per il patibolo di Louis Malle, firmata da Miles Davis?
Non sembra che leggi.
Direi anche no, ma questa idea è venuta a te?
Beh, assolutamente sì.
Sì, no, questa sera solo colonne sonore di, cioè, brani tratti dalle colonne sonore del nostro amico Anderson. Tra le sue pellicole c'è anche, se non sbaglio, Magnolia.
Assolutamente
sì. E quindi tra i brani di Magnolia, se non sbaglio, c'è anche The Logical Song, un pezzone dei Supertramp che vi facciamo ascoltare prima di tornare con altre interessantissime cose per voi. When I was young, it seemed that life was so
Spaß mit Bartraumfabrik.
Jetzt war Traumfabrik.
E allora, rientro io, non rientra Simone, perché Simone adesso sta per parlarci di un altro dei film che...
Tanto il capolavoro della settimana.
Beh, diciamo che è una settimana un po' scarnetta.
Noto una vena ironica,
Appena un
Pochino ironica. No, in realtà abbiamo mandato in avanscoperta il nostro Simone Rossi.
Qui intanto perché... c'è gente che fa le foto, gente.
Ma
che...
sì,
è un clima meraviglioso.
Citando a Batantuono in tournée, qui tutti mettono il becco.
Eccezionale, altissimo.
Straordinario.
No, comunque dicevamo, qual è questo film? Un film di fantascienza attualmente nel sale, dove in particolare? Dove sei andato a vedere?
Qui metti veramente.
Dove l'ha visto Rossi? Non si dice. No, perché se poi diciamo dove andiamo al cinema, poi la gente si pionda.
Vuole vedere noi.
Resta un segreto. Però allora è in programmazione. Adesso intanto che tu inizi a parlare, vado a vedere dove sta. Via.
Vai a vedere, io intanto dico che questa settimana, appunto, un po' scarnetta, è il film, diciamo, più curioso, perché è una produzione spagnola e statunitense ed è un film di fantascienza. Il titolo è Automata, in spagnolo semplicemente il significato è automa, ed è un film ambientato in un mondo futuro in cui la Terra è quella che è, cioè una Terra ridotta all'osso, la popolazione mondiale è ridotta a 20.000 anime. E ci sono questi automi, appunto, sono automi manovali di fatto, che manovali. Si occupano di, esatto, di costruire dei giganteschi muri per proteggere le poche città rimaste dal deserto che sta avanzando.
È una
detta
qualità
così, sembra un film fantastico. In realtà è una summa di tutti i film di genere fantascientifico che ci sono stati negli ultimi 40 anni. Soprattutto è un grande omaggio, non so se è un omaggio oppure un plagio, di Blade Runner, perché la prima parte ambientata in città è veramente molto simile, anche la pioggia è la stessa, credo che abbiano usato le stesse gocce.
Beh, adesso tra l'altro uscirà Blade Runner 2, no? Sembra che Harrison Ford abbia accettato il ruolo.
A 75 anni farà Blade Runner 2.
Il nonno di replica, allora esatto.
Arrivarci a 75 anni come Harrison.
Vabbè, questo arrivarci. Non ci mancherebbe. Comunque, dicevamo, è un film che, insomma, prende un po' di qua, un po' di là, da Asimov, appunto, a Ridley Scott. È un film fatto bene, senza grossi picchi, in cui il protagonista è Antonio Banderas. Antonio Banderas che dicevamo viene dai fasti del Mulino Bianco e in qualche modo il nostro...
Facci capire nella scena proprio quella...
C'è questa scena in cui il nostro eroe si ritrova, dopo essere schiantato con la macchina, in pieno deserto, senza un goccio d'acqua, senza niente da mangiare, con questi automi che vanno lentissimi e che lo portano in una base. Lui è disperato perché ha fame e sete, li odia profondamente. Quando arriva a un certo punto pensa che non ce la farà più a vivere, in realtà trova in mezzo delle scartoffie, anzi no, in realtà trova nella tasca di un tizio morto, scusatemi, un pezzo di cioccolato, una barretta di cioccolato, e voi non vi rendete conto si mette a piangere Banderas quando vede questo pezzo di cioccolata. Quindi
chiaro ricordo delle gocciole del
no, non è un chiaro ricordo, chiaramente
noi abbiamo campionato la frase
in supposo,
esatto,
in supposo, sì,
è questo qua. Tornando brevissimamente al film, diciamo che per chiudere la sinossi, la chiave del film è legata a questo secondo protocollo. Questo secondo protocollo sarebbe un protocollo che impedisce ai robot in qualche modo di curare altri robot, cioè di autocurarsi. Perché nel momento in cui fossero capaci di fare questo, sarebbero capaci di evolversi e quindi di superare l'uomo che li ha creati. È evidente che esisterà un robot che sarà capace di violare questo protocollo, e quindi quello che vi aspettate che accade, accadrà. Quindi è un film, ripeto, già visto, ben fatto, che insomma, se avete voglia...
se avete voglia andate al The Space di Corsano, ovvero al Gherlinda. No, ve lo volevo dire.
Vai.
C'è tutti i giorni 3 spettacoli, ovviamente qui ci sono gli orari, credo, quelli ufficiali, poi andateci anche tranquillamente 20 minuti dopo, però diciamo che...
anche mezz'ora.
che è lì al Gherlinda.
Fate anche la spesa.
Dicevamo, Melanie Griffith che fa questo cameo. E che c'ha una faccia plastificata incredibile, che sembra veramente un automa,
E quindi insomma
vale la pena... anche cameo.
Il supposo.
Anche esatto, cameo è vedi? Il supposo, io direi.
Ci sono molti camei.
Assolutamente.
Scusa, allora, posso dirti una cosa? Io volevo dirti soltanto una cosa perché...
Se la sta scordando, guarda la vecchiaia come avanza, attenzione.
No, volevo far notare, adesso siamo quasi in chiusura di trasmissione, mi confermi, no Michele?
Sì.
Che senza Laszlo e Lupus... Il bar tra un Fabric è come Canale 5 senza Gigi Andrea.
Ma che bella metafora, è venuta a te?
Assolutamente sì.
Assolutamente sì. Allora io passerei direttamente alla prossima canzone.
Io direi anche Rick e Gian.
Assolutamente. Prossima canzone che sentite già in sottofondo. Si tratta dei Beach Boys. Si tratta della bellissima God Only Know che è in Boogie Night. Un'altra volta. La volete sentire?
Ma faccela sentire.
E allora ve la faccio sentire.
Che gruppo.
Always love you, but long as there are stars above you, you never need to doubt it. I'll make you so sure about it. God only knows what I'd be without you. If you should ever leave me, well, life could still go on, believe me. The world could show nothing to me. So what good would living do me? God only knows what I'd be without you.
E adesso abbiamo il momento, io ho l'onere e l'onore, ma veramente immeritato e non sono all'altezza assolutamente, di presentare il momento più atteso della trasmissione, forse almeno da me e da mia moglie, che è lo spigolo del professore.
Il momento più alto,
è il momento più alto, assolutamente sì.
Bello lo spigolo del professore.
Il momento più euclideo.
Proverei a sentire se il professore è in linea. Professore, ci sente?
Bene, questa farsa dell'essere in linea mi sembra ormai da scompigliare. Io sono
grande
passato.
Sorpresa, il professore è con noi!
Sono passato qui perché ieri ho visto le partite di calcio delle 19, delle 21, gioendo e tremando per le nostre squadre di calcio, trame incomplete, montaggio alterno. E poi sono andato al cinema e ho visto un film, gioendo e tremando per il protagonista Larry Doc Sportello, un investigatore privato che a volte perdeva palla a centrocampo e non tornava indietro, favorendo le ripartenze dell'FBI.
Prof, scusi, prof, ma mi sembra che lei sovrapponga e confonda il piano sportivo col piano cinematografico.
Forse è per questo che mi sono addormentato con 5 semplici domande che mi ronzavano in testa. Se volete posso farvene partecipi. Dunque, la prima: io non ho capito la trama di Roma Feyenoord. I protagonisti erano scalmanati che vivono in una città balneare della costa alla ricerca disperata di una persona scomparsa, in mezzo al delirio decadente, urla, drogati. La mia domanda è questa: nel finale sospeso, dove i volti dei protagonisti inquadrati a mezza luce sorridono stanchi e sudati per aver passato il turno, sono davvero felici di aver restituito alla Roma il chiacchierone che aveva perso la strada Rudy Garcia? Ecco, questo è il primo dubbio. La seconda: il film Vizio di forma è la storia disperata di un emarginato che decide di tornare in sella al suo gruppo, svolgere nuovamente il suo mestiere, non perché ne ha voglia, ma perché chiamato dal suo eterno amore, dalla sua ex fidanzata. Così comincia a scontrarsi con le difficoltà dell'attualità, di quel momento che, rispetto ad anni precedenti, trova davvero il contesto cambiato. Soldi non ce ne sono più, le persone tradiscono con facilità e ad ogni successo seguono sberle e difficoltà, difficoltà economiche e difficoltà tecniche. Eppure lui, eternamente bello, considerato dalle donne un dandy, non si abbatte. Il suo carattere solare, ironico e allo stesso tempo spocchioso lo aiuta a mettere in campo le sue idee. Chi lo ha preceduto è quel mascellone esaurito che si mangia l'erba e che abbatte le porte a calci. Forse davvero ormai è fuori gioco. Il finale aperto ci fa ben sperare, chissà, Roberto Mancini è riuscito a far dimenticare Mazzarri e a riportare in Coppa l'Inter. Terza domanda: come detto, il film Vizio di forma descrive la decadenza del periodo Flower Power, la fine dei sogni dei ragazzi degli anni 60, eppure presenta un limite di equilibrio delle scene. Ecco, se c'è un difetto al bel film Vizio di forma è proprio questo: ci sono troppe sparatorie, ne ho contate ben 2, ci sono troppe scene d'amore, ben 4, troppi confronti polizieschi di tipo interrogatori, inchieste, colloqui, pensate ce ne sono 4-5, e poi ci sono 26 scene in cui è presente la droga in ogni sua forma: fumata, aspirata, sparata, rubata, trovata, cercata. Ecco, io mi chiedo, secondo voi non sono un po' pochine rispetto alle altre? La quarta domanda: come mai un film che racconta la Los Angeles in stile sesso, droga e rock and roll, periodo considerato un punto di non ritorno tra hippie, freaks, surfisti, bikers, mistici da una parte, il consumismo, le nuove false spiritualità, i rinnovi architettonici, le paranoie personali e politiche, la guerra fredda dall'altra, sceglie come protagonista principale ad interpretare Doc Sportello un attore così misurato, equilibrato e poco propenso a lasciarsi andare come Joaquin Phoenix? Secondo voi perché? Forse. Quinta domanda: premessa, il film è pieno di belle donne, davvero il look anni 70 mi ha fatto uscire fuori di testa, ma ciò non basta. Anderson ha voluto trasformare il personaggio di Sortilege nella voce narrante del film, oltre ad avere una dote visiva un po' mistica. Sortilege, insomma, è in grado di scrutare nella vita interiore degli altri generi ed avere una visione d'insieme più grande, quasi fosse un oracolo stile Cassandra dell'antica Grecia. E poi c'è la fidanzata di Doc, per il regista una sorta di nemesi al futuro che sta arrivando, il futuro fatto di consumismo, e lei infatti è traditrice, drogata, amante del denaro, ondivaga. E poi, ecco, io mi chiedo, come mai il regista ha usato una canzone di Neil Young? Mi direte voi, che cosa cazzo c'entra questo con tutto ciò che ha detto finora? Perché, scusate, Zanetti c'entra qualcosa col cinema? Arrivederci, ragazzi miei.
Prima che ci abbandoni, una notazione. Volevo farle notare una cosa. È mai possibile un paragone calcistico-cinematografico che Torino abbia espresso il peggio del calcio, così come i valori più alti, in una sola città, come il nome Anderson allo stesso modo lo abbia fatto?
Le contraddizioni del calcio e del cinema si assomigliano ed infatti entrambe ci rubano il cuore, l'anima e le domeniche pomeriggio.
Ah, il prof è sempre pronto, sempre
è
pronto.
È una qualità,
giustamente. Allora, visto che noi siamo andati un po' lunghi, ma con felicità
e sti cazzi,
allora facciamo una velocissima musica in HD, musica in HD che assolutamente, per restare coerente con quello che era il tema centrale di questa sera, ha voluto prendere in esame l'opera letteraria di Thomas Pynchon, ovvero l'autore di Inherent Vice. Per chi ancora non l'avesse capito, il film Vizio di Forma che attualmente trovate nelle sale, e che fondamentalmente ha, come giustamente diceva prima Simone Rossi, ha parecchie vicinanze con la pellicola. In realtà io ho notato, ad esempio guardandolo, che la parte iniziale, proprio le prime scene del film, sono ricalcate assolutamente su quello che è l'inizio del
mi
libro.
Mi permetto di dire, la voce narrante che attraversa tutto il film ha un valore letterario.
Assolutamente, e in realtà consiglio a chi non abbia scoperto o ancora letto quest'autore di riprendere tutta la trilogia, nel senso che questo Inherent Vice è fondamentalmente l'ultimo capitolo di questa cosiddetta trilogia hippie californiana. Infatti prima c'è L'incanto dell'849, pubblicato e ambientato nel 66, poi c'è Wineland, pubblicato nel 90 ma ambientato nel 84, e poi arriva questo Inherent Vice, che effettivamente va ancora più indietro, se vogliamo. Del resto, essendo Pynchon forse considerato da molti il padre del postmoderno, è ovvio che anche la sua opera non sia andata in ordine cronologico, ma sia assolutamente, ho detto, postmoderno.
È un caso, è un caso.
Beia. Comunque, questo libro, che a me sinceramente è piaciuto molto più del film, ve lo dico, è un poliziesco in realtà un po' lontano da quello che solitamente è la sua opera letteraria. Forse è più vicino a un romanzo alla Hunter Thompson, per quello che può essere l'atmosfera lisergica che si respira. È un romanzo potente, anche esilarante, perché effettivamente è molto divertente, e se vogliamo anche critico per quello che sono stati gli anni 70 americani. Quello che secondo me è importante dire è che le avventure di Doc Sportello, nonché protagonista della pellicola, anche se vogliamo spoilerate, fondamentalmente non cambierebbe nulla. Perché? Perché come nei romanzi di Pynchon, la vera storia nasce una volta che è finito il romanzo, ovvero finita letta l'ultima pagina, uno capisce che è tutto quanto nuovamente da rimettere in discussione e da riprendere in considerazione. Ci sono un sacco di citazioni rock and roll in questo libro, che ovviamente svelano anche i gusti musicali dell'autore, quindi agli Electric Prune, Rolling Stone, Beatles, Frank Sinatra, Beach Boys. Molte di queste cose le abbiamo anche sentite questa sera. C'è un po' del suo amore per l'Italia, che probabilmente è il paese straniero a cui lui fa più riferimento nella sua produzione letteraria. Infatti anche lì Spike, che è un reduce del Vietnam accettato dagli abitanti della spiaggia, perché aveva questa Guzzi perennemente scassata.
Posso dirti una cosa?
Dica.
Allora, vorrei parlarti di un trucchetto per creare nomi di personaggi di film o libri italo-americani che funziona sempre. Tu prendi un nome americano, anche un diminutivo, Spike, John, Larry, Doc, e ci metti un qualsiasi oggetto che hai sulla scrivania. Funziona benissimo. Spike bottiglia.
Sì.
Pure potremmo dire, che so, Jerry Cuffia.
Jerry Cuffia, sì. No, ma direi che
come Larry Sportello.
Sportello rende bene, in effetti. È assolutamente
generatore automatico di nomi di romanzi italiani. È una qualità.
Sì, allora io volevo, giusto per chiudere, leggervi un piccolo pezzetto che tra l'altro è tratto da una delle prime pagine di questo romanzo, che secondo me un pochino sottolinea quella che è la differenza, almeno quello che io ho notato, tra ciò che ha scritto l'autore letterario e ciò che poi ha interpretato Anderson nel suo film. Quindi secondo me un po' è quello che, se volete, manca. Vi leggo questo pezzo, ovviamente è il narratore che parla. Tornato a casa, Doc resta un po' a guardare un dipinto su velluto preso da una delle famiglie messicane che nel fine settimana montavano le bancarelle lungo il boulevard, che attraversavano la piana verde dove ancora qualcuno andava a cavallo, fra Gordita e la freeway. Dai furgoni, nella calma del primo mattino, uscivano crocifissioni e ultime cene larghe quanto un sofà, banditi motociclisti su Harley da dettagli finissimi, supereroi super duri con la tenuta delle forze speciali, dotati di fucili d'assalto M16, eccetera eccetera. Questo quadro di Doc raffigurava una spiaggia della California del Sud mai esistita. Palme, tipe in bikini, tavole da surf, non mancava niente. Per lui era una finestra da cui guardare quando non ce la faceva ad affacciarsi a quella tradizionale di vetro dell'altra stanza. Qualche volta, tra le ombre, la veduta si rischiarava, di solito quando fumava erba, come se qualcuno avesse armeggiato con la manopola del contrasto del creato, così da conferire a ogni cosa un bagliore soffuso, un alone luminoso che preannunciava una serata in qualche modo epica. Allora, questo ovviamente era un pezzo di Vizio di Forma, di Inherent Vice, di Thomas Pynchon, che io Pynchon. Che voglio assolutamente consigliare. In realtà, avendo scelto da tutta la colonna sonora di Anderson dei pezzi bellissimi,
ricordiamo, scusami, chi è l'autore, compositore delle musiche originali del film di Anderson, non solo di questo film. Grande chitarrista di Radiohead, Johnny Greenwood.
Ho capito, ci stava assolutamente.
Io però, per chiudere la puntata, sono uscito dal tracciato e ho scelto un pezzo che non c'entra proprio niente, tra virgolette, nel senso che ho preso una canzone dei Fuel, avete presente, per omaggiare niente po' di meno che, indovinate, che il petroliere, giustamente
Fuel, non si scappa.
Infatti questa qua è Won't Back Down e secondo me è il pezzo giusto per chiudere questa puntata, un pezzo bello potente, e lo lasciamo prima di salutarvi con l'ultimo tratto di canzone. Vi piace così bella violenta? Vi piace? La mettiamo? E allora vai con i Fuel qui a Bartram Fabric. Isolation steam.
Zurück zur Bar Traumfabrik.
Guarda come chiacchierano, guarda come chiacchierano questi.
Di cinema, eh?
Stavamo parlando, parlando trasversalmente di cinema e cazzeggio. Perché questo è il senso di Bar Traumfabrik.
Cazzeggio trasversale, non sai, non ti rendi conto.
Stavamo parlando delle serie televisive.
Che sono
una cosa serissima, dice Alessandra.
Sono serie.
Sono serie.
Questa è come Tom Ford. Battuta! Dai, te l'ho piazzata lì, eh!
Tom Ford.
Bene, è il momento dell'agenda cittadina.
Simone Rossi.
Senza la musichetta dell'agenda cittadina, che farà il nostro Daniele Pampanelli.
Vale l'iperventilazione. Questa settimana nel cinema di Perugia, parliamo soltanto di quelli del centro storico.
Ritmo, Daniele.
Ritmo, sì, non mi bullizzare però, che non sono torre, io rispondo a capocciate.
Vai, veloce.
Al cinema Méliès, in via della Viola, numero 1 di Perugia, Timbuktu. Allo Zenith abbiamo Birdman o l'imprevedibile virtù dell'ignoranza. Ma sei sicuro? No, non è possibile.
Io, perché guarda,
è tornato Birdman allo Zenith.
Dopo gli Oscar.
Riccardo, il buon imprenditore Riccardo Bizzarri, dopo che Birdman ha vinto l'Oscar, ha reinserito in programmazione.
Era logico.
Infinitamente planato dall'alto.
Cioè, perché Riccardo, che io ripeto, voglio un bene, forse come mio fratello, sì. Cioè una delle persone più attaccata ai soldi, no, ma più di Shiloh.
Riccardo, mi sto smettendo.
Vai avanti.
Ottima scelta, Riccardo.
Al cinematografo comunale Sant'Angelo abbiamo un'uscita nuova, Meraviglioso Boccaccio, film italiano.
Dei fratelli italiani,
con un cast stellare per quel che riguarda il cinema italiano. Che vi consigliamo di non avere?
Non lo so, se volete un po' annoiarvi, io ci andrei.
Ma tu dici che si annoia? Perché c'è secondo un po' di pelo.
Non
anche,
chiacchierate troppo, che siamo lunghi.
Veloce!
Scusate, siamo lunghi.
Ma è quello con la Canalis? È quello lì famoso?
No, non è quello.
È con la Puccini, però, se ti può interessare.
Chi non si stua,
Scamarci, eccetera, eccetera.
Beh, Scamarci non poteva non essere.
Ricca programmazione, l'unica multisala del centro storico di Perugia, postmodernissimo, che abbiamo Vizio di Forma, come abbiamo già detto, Whiplash ancora con di Damien Chazelle, vincitore di un premio Oscar, no?
Montaggio,
che è un premio meritato. Importante, secondo me non molto, però va bene, diciamo. L'immagine mancante, ricordiamo, documentario di cui abbiamo parlato in apertura, che sbagliavamo dicendo che era stato smontato.
Invece e siccome no. C'è, andatevelo a vedere.
Esattamente. Ancora Turner, dedicato al pittore di Mike Lee, e un bellissimissimo animato che è Wallace and Gromit, e Sean vita da pecora
pensavo da McDonald's, dicevi.
Esattamente. E ancora il programma del terza sala, che prevede ancora per questo mese, quindi sta finendo, lunedì finisce, Hitchcock e Truffaut.
E posso? Poi voleva aggiungere una cosa il nostro graditissimo ospite Filippo,
che venerdì 6 marzo al Méliès i Vitelloni Cineforum e il Méliès propongono l'ultimo film di Daniele Gaglianone qui, e alle 21 e al termine della proiezione collegamento diretto via Skype con il regista, però è un'intervista.
Chi lo organizza questa cosa, Filippo?
I Vitelloni Cineforum,
chi c'è dietro i Vitelloni Cineforum?
Casaleggio, probabilmente.
È una qualità.
Sveglia.
E allora io direi che, visto che siamo andati lunghi, proviamo a salutare. Ma ovviamente, ragazzi, ve lo dico, salutiamo a casaccio, non è che c'ho i tempi.
Io voglio soltanto salutare. Siete pronti? Marco Della Torre. Marco, stasera non hai fatto nulla, perché è tutto stato farina del mio sacco.
È vero.
Assolutamente.
Stasera.
Però ti saluto molto caramente.
E allora vi
un saluto speciale al Lupus Yonderboy,
che
non era con noi,
insieme a Laszlo Kovacs, che non è con noi in programma, insieme a Air Director, a Simone Smith, a Simone Rossi. Ringraziamo tutti i nostri ospiti,
Daniele Pampanelli, Alessandra, Linda, Filippo Costantini, Andrea Ferravanti,
gente che capisce di cinema,
assolutamente. E allora noi non sappiamo cosa dirvi, perché non ce lo siamo preparato, vi possiamo solo dare il nostro più semplice, sentito e convinto consiglio, ovvero
andatevene tutti al cinema!